Transfeminonda, lo spazio di Radio Sonar che dà voce alle nostre plurime, variegate e favolose resistenze. Uno spazio che ci dà la libertà di continuare a toccarci, incontrarci, parlarci e ascoltarci oltre le norme, le gabbie, i binari, le gerarchie di genere, origine, razza, classe, specie. Uno spazio aperto, partecipato. Vuoi proporre un tema, un intervento musicale? Scrivici transfeminonda@radiosonar.it.
Buongiorno a tutte, a tutti e a tutti i nostri e lo nostro ascoltatore di Transfeminonda. Oggi siamo qui in diretta da Radio Sonar e il titolo della puntata di oggi è Aborto, un diritto sotto attacco. Abbiamo voluto invitare a questa puntata attivisti e compagni che stanno lavorando da anni sulla non solo sulla difesa da 194, ma sullo slogan che è il nostro slogan molto più di 194. E oggi sono qui con noi che salutiamo Eleonora di Obiezione Respinta, Marte dell'Assemblea Transterritoriale Marche, Gabriella del coordinamento delle assemblee delle donne delle libere soggettività dei consultori del Lazio, Marta di Non Una di Meno La Spezia, Larissa di Pro Choice e al mixer c'è Erika che ringraziamo per questo lavoro che ci consente appunto di far ascoltare le nostre voci in questa diretta. Io direi di partire immediatamente con un brano musicale. Il primo brano musicale che ho scelto è Aborto di Stato.
Sì, Aborto di Stato
è dal canzoniere femminista, è stato pubblicato in un LP che confesso, grazie alla mia età, ho ancora a casa. Ed è del, come dicevo prima, del 74, e una denuncia rispetto ai famosi cucchiai d'oro. Ancora non c'era la legge 194, i medici che praticavano aborti nelle loro cliniche a prezzi assolutamente non accessibili, massima ipocrisia di questo Stato che ovviamente reprimeva fortemente anche le persone che accedevano all'aborto. Quindi voglio cominciare con questo filo che ci unisce alle lotte degli anni 70 e ascoltiamo insieme Aborto di Stato.
Aborto di Stato, strage delle innocenti, sul sangue delle donne si fanno affari d'oro. Aborto di Stato, strage delle innocenti, processi esemplari, repressione per tutte. A Trento e a Firenze le insultano, le umiliano, a Trento e a Firenze terrore sulle donne, in Italia e fuori le trattano da assassine. Ma noi le conosciamo, siamo tutte noi. Tutte abbiamo abortito, tutte sappiamo come, nei modi più cruenti e più pericolosi, rischiando la galera con la paura addosso. Ci sbattono in questura ancora, ancora sangue
una cosa sporca, ormai lo sanno tutti, è un figlio per lo Stato, è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni, attento lo Stato troppo a lungo ci ha sfruttato. Ci sbattono in questura ancora addormentate, ancora sanguinanti e reato e non han pietà, sadismo, sfruttamento, razzismo, illegalità. Ma che è una cosa sporca, ormai lo sanno tutti, poi un figlio per lo Stato, è aborto ed è reato. Attenti padroni, siamo milioni, attento lo Stato troppo a lungo ci ha sfruttato.
E passiamo subito la parola, il microfono a Eleonora. Eleonora fa parte di Obiezione Respinta e Obiezione Respinta nasce proprio per il bisogno di informazione, di un'autoformazione che venga dal basso e dal confronto di tutti noi. E Obiezione Respinta ha lanciato la creazione di questa mappa, una mappa appunto partecipata, creando un percorso che va a sanzionare tutti quei luoghi che ci privano del diritto di scegliere di autodeterminarci. Una mappa che si può esplorare e che segnala con il verde quelli che sono considerati luoghi adeguati sia rispetto alla contraccezione che alla pillola del giorno dopo che alla RU486, sia appunto i posti da sanzionare, le farmacie che si rifiutano di dare la pillola del giorno dopo e che inventano scuse rispetto a questo, i consultori dove c'è la presenza di personale obiettore. Quindi darei subito il microfono ad Eleonora. Eleonora, obiezione respinta nel contesto del governo di destra che si è andato a creare. Vai, a te la parola, grazie per essere qui con noi.
Grazie a te Mari, grazie a Radio Sonar per lo spazio, grazie a tutte e tutto. Noi siamo un progetto che, come ben dicevi, da 5 anni mappa l'obiezione di coscienza a partire dalle testimonianze di chi, suo malgrado, si è dovuto interfacciare con l'obiezione di coscienza, che sia appunto dei farmacisti, dei medici, delle ostetriche, in generale personale sanitario che si rifiuta appunto di fornire contraccezione d'emergenza o di fare IVG. Perché pensiamo sia importante continuare a mappare dal basso tutte le esperienze di questo tipo e perché pensiamo sia importante farlo in rete, motivo per cui vi ringrazio di nuovo per averci messo tutto oggi insieme a parlare di questo tema. Perché non stiamo parlando solo di numeri. Se i numeri sono già allarmanti, se lo stesso ministero con un report tra l'altro sottostima la situazione attuale rispetto all'accesso all'aborto, dice che circa il 70% dei medici sono obiettori, la realtà è peggiore dei dati. Perché è peggiore dei dati? Perché dopo 5 anni di mappatura, e lo ricordiamo, questa mappatura è fatta dal basso, non si tratta soltanto di chiedere se forniscono il servizio di IVG. Questa mappatura parte dalle testimonianze delle persone che ci scrivono, quindi partire dal basso, partire dalle esperienze delle persone ci ha fatto capire in 5 anni come anche nelle strutture in cui in teoria l'aborto è garantito, anche in quelle strutture che quindi diciamo il Ministero segnalerebbe positivamente in un certo senso, la presenza di obiettori può provocare soprusi, violenze sulle utenti. Il fatto che ci sia un ospedale con il 50% degli obiettori, il 50% dei non obiettori, come può essere la media, per dire, toscana, non significa che queste persone, appunto, incontrando un obiettore, non possano avere un'esperienza negativa. Cosa vuol dire esperienza negativa? Purtroppo non vuol dire soltanto mancanza di servizio, vuol dire appunto violenza medica, violenza ostetrica, vuol dire essere costretto a sentire il battito del feto senza consenso, vuol dire dover guardare un'ecografia dopo che hai detto che stai facendo questa ecografia perché vuoi interrompere la gravidanza, vuol dire associazione antiscelta davanti agli ospedali, vuol dire preti che ti vengono a benedire prima di assumere la RU486. Tutto questo esiste, è vero, ci sono delle persone dietro queste testimonianze, e un'esperienza del genere ha un prima e un dopo, nel senso che un'esperienza di VG di questo tipo, in cui vieni paragonata a un'assassina, in cui ti viene negata un diritto, è una vera e propria violenza. Quindi la nostra riteniamo sia una mappa trans femminista perché è corpi incarnati, è vita delle persone che rivendicano il diritto alla salute e alla sessualità, il diritto ad accedere a dei servizi che dovrebbero essere garantiti e che non lo sono. E speriamo che a partire da questa costellazione di PIN, insieme a tutte le altre meravigliose esperienze che in questi 5 anni di movimento transfemminista si sono moltiplicate nei territori e che fanno supporto a VG, che fanno accompagnamento, che fanno inchiesta, speriamo insieme, a partire tra l'altro dall'Assemblea Nazionale di Non Una di Meno, che ci sarà a fine ottobre a Reggio Emilia, speriamo di poterci mettere in rete e che questo, diciamo, humus transfemminista che in questi 5 anni abbiamo coltivato tutte e tutto insieme ci possa servire per essere una vera opposizione a questo governo fascista che, come abbiamo visto, non promette bene a partire dai primi nomi di Camera e Senato. Ce lo ricordiamo bene il caro Fontana, ci ricordiamo la meravigliosa manifestazione di Verona transfemminista, non ce lo dimentichiamo, ma soprattutto davvero noi abbiamo in questi anni costruito una rete forte, in grado di rispondere, in grado di rilanciare, in grado di fare mutualismo. La mappatura è un piccolo atto di tutto ciò, serve effettivamente, come hai detto, per segnalare, serve per fare inchiesta dal basso, serve per dare un'informazione, perché appunto esistono anche fortunatamente PIN verdi, quindi posti in cui le persone si possono recare, ma insomma la cosa più importante alla fine è davvero fare rete, e per questo vi ringrazio ancora per l'invito.
Grazie a te Leonora. Grazie a te Leonora per la partecipazione a questa puntata, e volevamo anche dire a chi ci sta ascoltando che ovviamente, come sempre, nel podcast che pubblichiamo a partire dalle 12 sul sito di radiosonar.net ci sono poi tutti i link, quindi potete trovare il link sia alla mappa sul sito di Obiezione Respinta, potete trovare il link anche alla possibilità appunto di partecipare, cioè come fare per segnalare questi posti, e potete poi trovare appunto il link che vi spiega anche le varie iniziative che Obiezione Respinta, insieme a questo grande movimento transfemminista, continua a portare avanti. C'è stata il 28 settembre una grande potenza nelle manifestazioni che sono state fatte in tantissime città italiane per la giornata globale per il diritto all'aborto libero, gratuito e sicuro per tutto. E adesso andrei con un brano musicale che ci ricorda proprio il libero per tutto, ed è un brano musicale di musica elettronica super queer, si intitola Nasci Pelada e Como Você, ed è del gruppo GA31. Andiamo con questo brano.
Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, e tenho o direito de amar também. nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, e tenho o direito de ser alguém. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Como você, e como quiser, tenho a força de uma mulher que sabe onde vai, e sabe o que quer, sabe o que vai fazer, quando quer, te conquistar, te bulinar, te possuir, e te dominar, te atingir, e se apaixonar, vamos curtir e juntas ficar, pra sempre, até o amanhã, pra sempre, até o amanhã, pra sempre, até o amanhã, pra sempre, até o amanhã,
oh yeah,
pra sempre, até o amanhã, pra sempre, até o amanhã, pra sempre, até o amanhã. Pra sempre, até o amanhã,
oh yeah.
Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, e tenho o direito de amar também. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, e tenho o direito de ser alguém. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, como você, como você, como você. Como você, e como quiser, tenho a força de uma mulher que sabe onde vai, e sabe o que quer, sabe o que vai fazer, quando quer, te conquistar, te bulinar, te possuir, e te dominar, te atingir, e se apaixonar, vamos curtir e juntas ficar. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, e tenho o direito de amar também. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, e tenho o direito de ser alguém. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Como você, as conexões intensas, da nova era que a porta adentra. Vou receber o sinal do cosmos, e recitar todos teus monólogos. As conexões intensas, da nova era que a porta adentra. Vou receber o sinal do cosmos, e recitar todos teus monólogos. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. Como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você, nasci pelada, como você. As conexões intensas, da nova era que a porta adentra. Vou receber o sinal do cosmos, e recitar todos teus monólogos. As conexões intensas, da nova era que a porta adentra. Vou receber o sinal do cosmos, e recitar todos teus monólogos.
E diamo la parola adesso, dopo questo energetico brano, a Marte. Marte è dell'Assemblea Transterritoriale Marche, un'assemblea che nasce nel 2018 e che ha sempre portato in piazza le problematiche relative alla contraccezione e di emergenza, a pagamento e alla possibilità stessa di abortire. E proprio nel 2020, come ci hanno scritto Lu Compagno nella loro presentazione, nel pieno del lockdown iniziano gli accompagnamenti che si alternano ovviamente a momenti di mobilitazione in piazza, gli accompagnamenti per garantire il diritto all'aborto a chi non ce l'ha in una situazione come quella delle Marche, su cui poi appunto interviene Marte e ci racconta appunto che cosa sta succedendo. Quindi una lotta per l'applicazione delle linee di indirizzo del Ministero della Salute rispetto alla RU486 che il governo regionale ovviamente, dico ovviamente perché sappiamo chi è al governo regionale, non applica. E tra l'altro chiediamo anche a Marte di parlare di questo appuntamento che ci sarà il 23 ottobre prossimo, che è un presidio in Piazza Roma ad Ancona, che ha proprio il titolo Corpi in rivolta. A te il microfono, Marte, grazie per averci raggiunto, anche se sappiamo sei in una situazione piuttosto complicata perché stai tra un treno e un altro. A te il microfono, grazie.
Ciao, grazie a tutto, mi allaccio, grazie a tutte le presenze, le vostre introduzioni. Vado subito alla questione. Allora, siamo iniziati nel 2020. In una situazione di emergenza, perché insomma siamo in piena emergenza di pandemia, di lockdown, però questo poi ci ha dato anche delle nuove sfide, obiettivi, perché un conto era diciamo tamponare una situazione che pensavamo già che fosse abbastanza complicata, ma comunque poi diciamo abbassato il pressing sugli ospedali, abbiamo capito che era una situazione già pregressa di obiezione, e al tempo stesso l'abbassamento del pressing per quanto riguardava ricoveri, perché non abbiamo avuto i primi tre mesi in cui nelle strutture pubbliche, parlo sempre per strutture pubbliche, l'IVG, abbiamo capito che comunque la situazione di pari passo politico, quindi con Acquaroli, Fratelli d'Italia e Lega, significava che invece stava cambiando una situazione per scelte precise, tant'è che ci siamo ritrovati un ospedale in più ad avere l'obiezione di struttura, dove una volta al mese da un ginecologo neanche più quella struttura, e quindi si va poi a dover fare da è stata sempre maggiore anche dopo l'abbassamento del pressing sulle strutture, e questo va a significare una cosa: uno, servito, come ha detto giustamente Eleonora, la mappatura che ci dà comunque il polso coi dati, ma allo stesso tempo quei dati sono persone, e quindi con le persone poi c'è feedback, e quindi riusciamo a capire che quei numeri che poi tra l'altro dati malissimo, perché numeri comunque falsati, perché ci ritroviamo una che c'ha solo una obiettrice e invece il resto ci sono obiettori e obiettrici. Il problema appunto quando si va nelle strutture, il ginecologo non è non obiettore, ma poi tutto il resto sono obiettori e obiettrici, quindi personale sanitario, infermieri, estetici, eccetera eccetera, non sto qui ad elencarlo. Quindi ci ritroviamo a dover sopperire anche a questo, per questo l'accompagnamento a noi ci è servito, perché poi alla fine si ritrovano là, si sentono sole, e avere comunque una persona con cui messaggio, noi abbiamo una chat privata dove le ragazze, questo l'abbiamo anche appreso grazie a gli strumenti e le esperienze e le know-how che ci hanno insegnato, pro-choice, obiezioni respinte eccetera, a mettere degli strumenti pratici, perché oltre ad avere comunque quelle nozioni che servono, cioè l'aborto non è il manualetto delle istruzioni, perché noi abbiamo comunque poi capito che sì, è vero, ci sono tutta una serie di pratiche che si fanno, ma concretamente poi impari sull'esperienza. Quindi avere mille modalità, e soprattutto ci sono mille problematiche per una persona che va gestante, che va ad abortire, qui lo sto a specificare con gestante che va ad abortire, ad esempio se abbiamo delle persone AFA, che comunque sono assegnate femminili alla nascita, in cui si devono riscontrare transfobia negli ospedali, deve stare attenta con la persona, capire anche i titoli. Ho fatto caciara, scusate, sto parlando così a braccio, e quindi è bene, insomma, sappiamo come si svolge l'aborto, sappiamo come
Perché poi insomma abbiamo fatto anche tutto mettere comunque le nostre chiese, quindi
scusa Marte scusami Marte,
per quanto riguarda
Marte, scusami se ti interrompo, è che la tua connessione, ovviamente, visto che sei in movimento in treno, a volte si perde. Puoi ripetere per favore il discorso, se puoi riprendere un attimo dal punto in cui parlavi appunto di che cosa succede alle persone assegnate, alle persone AFAB, se puoi riprendere un attimo da quel punto perché si è perso e questa cosa è molto importante. Vai, grazie.
Per quanto riguarda le persone AFAB, che sono praticamente con una terapia ormonale, ormonale sostitutiva, abbiamo capito, insomma, la contraccezione alle volte di emergenza non funziona e quindi sì, non abbiamo nessun materiale al riguardo e quindi ci siamo dovuti ginecologi che non erano pronti una riflessione che dobbiamo fare e lì siamo riusciti benissimo, insomma, non è sostitutiva, però siamo riusciti ad avere anche
oddio
Poi ti riscontri con un problema vero e proprio, tecnico, pragmatico, c'è una persona in carne ed ossa e quindi anche questa esperienza è servita ad annoverare tra le altre cose, quindi è un piccolo tesoretto che oltre ovviamente a sapere come funziona l'IVG, ci sono pure le nostre pratiche, le nostre esperienze, giustamente Leonora ha elencato che noi abbiamo dei saperi che mettiamo in punto, avremo la piazza del 23 e considerate che le città di Lega e quindi anche noi dovremo fronteggiare anche questo passo politico entro il 4 febbraio del 2020. Grazie.
Grazie a te Marte, ci scusiamo per questi piccoli momenti di interruzione che ci sono stati, però sarà molto interessante, io credo, se Marte potrà poi indicarci anche dove ritrovare tutti questi materiali, perché il problema rispetto all'accoglienza delle persone trans, trans non binarie, all'interno delle persone intersex, all'interno dei consultori, degli ospedali e dei luoghi pubblici, soprattutto riguardo al diritto e alla giustizia riproduttiva, è veramente molto importante. Grazie mille Marte anche per aver partecipato in questo momento abbastanza particolare di movimento della tua esistenza e direi di andare con il prossimo stacco musicale con Pierangelo Bertoli con la canzone Certi Momenti. Certi Momenti è che è tratto dall'album che ha pubblicato nel 1980, tra l'altro sentirete nel testo un preciso riferimento al Papa Wojtyla, il Papa polacco, come lo chiama, e il testo affronta nel 1980 il tema dell'aborto, molto dibattuto ovviamente in quegli anni, denuncia appunto l'ipocrisia del clero e gli ambienti bigotti in cui ci si trova, ma racconta appunto la storia di Anna, che è una ragazza che sceglie la strada dell'aborto infischiandosene giustamente dei giudizi del contesto. Grazie Erika.
Anna, che hai scavalcato le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni, lo so che non è facile il tuo giorno, ma il tuo sentiero è fatto di ragioni. I padri han biasimato la tua azione, la chiesa t'ha bollato di eresia, il cambiamento impone la reazione e adesso sei il nemico e così sì. Credo che in certi momenti il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare. cado coi piedi per terra e scoppiano folgore e tuono. Non credo alla vita pacifica, non credo al bello. Adesso quando i medici di turno rifiuteranno di esserti d'aiuto, perché venne un polacco ad insegnargli che più cristiano imporsi col rifiuto, pretenderanno che tu torni indietro e ti costringeranno a partorire per poi chiamarlo figlio della colpa e tu una maddalena da pentire. Credo che in certi momenti il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra e scoppiano folgore e tuono. Non credo alla vita pacifica, non credo al perdono. Volevo dedicarti quattro righe, per quanto può valere una canzone. Credo che tu abbia fatto qualche cosa, anche se questa è solo un'opinione, che lascerà il tuo segno nella vita e i poveri bigotti reazionari dovranno fare senza peccatrici, saranno senza scopi umanitari. Credo che in certi momenti il cervello non sa più pensare e corre in rifugi da pazzi e non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra e scoppiano folgore e tuono. Non credo alla vita pacifica, non credo al perdono.
Abbiamo con noi Gabriella. Gabriella è del coordinamento dell'Assemblea delle Donne e delle Libere Soggettività dei Consultori del Lazio, è una realtà di controinformazione, di lotta attiva all'interno dei quartieri e dei territori, ma anche nelle scuole, dove spesso appunto chiamano il coordinamento a intervenire. È un coordinamento che nasce dal desiderio di ridare vita a quelle che sono le assemblee delle donne delle libere soggettività all'interno dei consultori, e che devono rispondere, come noi diciamo, ai bisogni e ai desideri di tutte le persone che l'attraversano, senza discriminazione di genere, di transgenere, di orientamento relazionale e o sessuale, di età, di provenienza, eccetera. E quindi le diamo subito il microfono senza occupare più spazio. Coordinamento dei consultori Lazio, assemblee, cosa sta succedendo nel Lazio rispetto all'obiezione di coscienza, ma più in generale alla giustizia riproduttiva, al diritto alla contraccezione, eccetera. Vai Gabriella, a te il microfono.
Ciao a tutti. Allora, già hai detto tutto sul coordinamento. Comunque volevo dire che noi siamo 5 anni che esistiamo e cerchiamo, come dire, di essere un pungolo costante all'interno di quelle che sono le varie istituzioni competenti in merito alla questione salute e consultori. E abbiamo, come dire, realizzato un'inchiesta sull'obiezione di coscienza negli ospedali e nei consultori nel aggiornato al 2021, con una botta di PEC, diciamo così, dal basso, proprio siamo stati noi a insistere, praticamente i dati sono allarmanti, perché la situazione laziale ovviamente rispecchia quello che è un po' l'andazzo, diciamo, nazionale. La questione è che poi dai dati, per esempio, quando uno parla che sia negli ospedali, il 68% di ginecologi all'interno dell'ospedale sono obiettori, e addirittura 19% nei consultori, che in teoria non ci dovrebbero proprio essere. E quindi abbiamo una media regionale del 57%, però come tutte le statistiche sono falsate, perché per esempio abbiamo la provincia di Latina, no? Dove si dice che sono stati fatti 500 aborti l'anno scorso. In realtà nella zona di Formia, Gaeta, eccetera, non c'è né un consultorio né un medico che non è un obiettore. E quindi che succede? Che ci sta il turismo dell'aborti, e quindi a questo punto ci ritroviamo un San Camillo che fa 8 aborti al giorno, e quindi sembra che il dato di incidenza, fate conto, cioè Rieti risulta che fanno 100 aborti l'anno, impossibile, la gente si sposta perché là ha delle difficoltà ad accedere all'aborto. I dati nazionali dicono che l'aborto sta diminuendo, il picco c'è stato nel 1983 e da quel il trend, diciamo, da allora è diminuito. Invece noi riscontriamo che non è che è diminuito, è che è difficile accedere all'aborto. Quindi ci sta, come dire, un...
Che ne dica la nostra Giorgia Meloni, che dice certo, che non ha mai sentito qualcuno che non possa abortire.
Allora, l'incidenza ci sta, cioè nel senso che la maggiore incidenza, diciamo, abortiva, diciamo, il tasso di abortività si verifica a livello nazionale tra i 25 e i 34 anni. L'incidenza sta con il 21%, diciamo, italiani, diciamo, passaporto italiano, e il 32% di questo 32% è straniere. E i tempi d'attesa per accedere all'aborto sono 14 giorni. E solo il 24% dicono che accede all'RU486. Invece noi abbiamo dei dati, abbiamo fatto da poco un convegno sulla questione dell'RU, dove praticamente abbiamo visto che col metodo, ancora c'è chi fa ancora il raschiamento, che dovrebbe essere proprio proibito, ma l'anno scorso l'hanno fatto l'8% in Italia, mentre col metodo Kaman il 40%, mentre gli altri hanno avuto accesso all'RU486, che è una cosa molto positiva. Però ovviamente questa cosa va, come dire, monitorata, perché la fanno per lo più degli ospedali. Noi invece ci stiamo battendo perché lo facciano all'interno dei consultori. Noi abbiamo una situazione in cui abbiamo, per esempio, un ASD Roma 3 che ha 7 ecografi e non fa un RU486, quando noi al tavolo con la regione, con cui abbiamo un tavolo da 4 anni, ci stiamo battendo per avere gli ecografi in modo da poter stabilire che non solo entro la 63 giorni, quindi la settima settimana, ma entro la nona si possa, come dice la legge nazionale, si possa accedere all'aborto, seguita col teleaborto. Non c'è bisogno di obiettare perché la pillola me la prendo io, non ho bisogno che nessuno obietta sul fatto che io fisicamente me la ingoio, quindi non è il medico che me la dà, quindi anche questa questione dell'obiezione andrebbe pure a farsi friggere, per non dire un altro termine. Dopodiché noi abbiamo che appunto l'ASD Roma 3, 7 ecografi fermi, nel senso che si fa solo la maternità e non si accede all'RU486. Perché? Nell'ASD Roma 2 ce ne abbiamo, siamo riusciti a ottenere 5 ecografi, ma attualmente solo 2, a Via Silone e a Pietralata si accede all'RU486, e altri 2 ce l'abbiamo nell'ASD Roma 1. Uno che non è un consultorio, che è via Tagliamente perché sta dentro un poliambulatorio e per noi non è un consultorio perché deve avere determinate caratteristiche, e l'altro è il consultorio di via Jacopini a Prima Valle. Quindi la capitale d'Italia ha 4 solo punti dei consultori dove si può fare l'RU, è una cosa assolutamente inaccettabile. Noi stiamo facendo una battaglia di campagna anche di formazione all'interno delle scuole con il tavolo della regione, quindi abbiamo aperto degli spazi giovani, siamo riusciti a ottenere gli spazi giovani, col tavolo siamo riusciti ad avere 4 spicci per avere 4, come dire, dei contraccettivi per i giovani fascia 15-19 anni, come la pillola abortiva e l'anticoncezionale, la pillola del giorno dopo e diciamo l'anticoncezionale. C'è tantissimo da fare, D'Amato ci ha dato 4 spicci, varranno pochi, però visto i chiari di luna dal governo e dalle possibilità della futura regione e vada in mano alla destra, ci toccherà stare tutti i giorni là sotto. La lotta continua e non ci fermeremo, grazie.
Grazie a te, Gabriella. E, tra l'altro, ricordiamo che anche qui trovate tutti i contatti nel podcast che pubblichiamo, e che uno degli obiettivi del coordinamento è proprio quello di rilanciare le assemblee, la partecipazione, la gestione e la verifica anche dei consultori attraverso le assemblee delle donne e delle libere soggettività. Per cui veramente c'è un appello alla partecipazione: contattate le assemblee dei vostri consultori, perché non possiamo fare che questo servizio,
o formatele dentro gli consultori,
territoriale di prossimità, ci venga tolto. E a questo punto andiamo con The Linda Lindas, che ci con il brano musicale Rebel Girl. È una banda punk statunitense, sono quattro ragazze, metà asiatiche, metà latine, sorelle, amiche, cugine, che un po' si divertono, ma soprattutto fanno della musica. Questo che sentiamo è il video della performance che hanno fatto il 21 maggio del 21.
Listen up. We're here to celebrate the end of the mediocre white dude's chokehold on success.
Yeah!
Yeah, Helen, I see you! Girls to the front! Kiara is gonna win this thing tomorrow. So tonight, we celebrate how far we've come. So let's give it up for the youngest members of the revolution from the Rockport Middle School, the Linda Lindas, for girls everywhere!
For girls everywhere!
Di nuovo qua in studio, uno studio come sempre in parte virtuale e in parte fisico, dallo studio di Radio Sonar. E adesso diamo la parola a Marta ci racconterà di un'altra situazione territoriale, perché Marta è di non una di meno La Spezia, di questo movimento transfemminista, intersezionale, antirazzista, antifascista e anticapitalista, come piace sottolineare all'Assemblea di La Spezia. E quindi le diamo subito la parola per raccontarci che cosa sta succedendo in questo territorio, in questa regione. Grazie per essere qui con noi, Marta, e a te il microfono.
Grazie, buongiorno a tutte, tutti e tutto. Sono appunto Marta di Non Una Di Meno La Spezia, e grazie ancora per aver dato questo spazio. E da quando è nato il nodo spezzino di Non Una Di Meno? Trattandosi comunque di un nodo piuttosto piccolo e che si trova in una provincia in cui non è sempre semplice fare attivismo, ci si è sempre posto come obiettivo quello di essere il più possibile presente sul territorio, quindi non solo attraverso l'organizzazione di manifestazioni, presidi ed eventi, ma anche e soprattutto attraverso la creazione e l'utilizzo di strumenti che fossero costruiti dal basso e che potessero essere utili a tutti coloro che ne avessero bisogno. Quindi alcuni giorni prima dell'8 marzo scorso, proprio in vista dello sciopero, abbiamo condiviso la mappatura, un percorso corso che ho iniziato proprio dopo l'8 marzo precedente, quindi l'8 marzo 2021, quando ci trovavamo nel mezzo della pandemia. E in quell'occasione avevamo inviato a tutte le strutture sanitarie liguri una richiesta ufficiale di numeri dell'Università di Cosenza, raccolta che però si è conclusa solo a novembre del 2021, perché per mesi due quella ci ha ostacolato non rispondendo alle mail oppure dicendoci che la nostra richiesta non era legittima. E comunque poi alla fine ci siamo riuscite e a livello regionale è risultato obiettore il 48% del personale medico e il 18% di quello non medico. Tuttavia, però, recentemente, in uno degli ultimi consigli regionali di qualche settimana fa, quello che, di cui è stato scritto su tutti i giornali, perché i consiglieri e le consigliere di Fratelli d'Italia si sono astenute dal votare un documento proposto dalla minoranza che era volto a garantire il pieno diritto delle donne di scegliere l'interruzione volontaria di gravidanza, il presidente Toti, che è anche assessore alla sanità, ha comunicato che in Liguria il 52% del personale medico, il 32% dell'anestesista e il 37% del personale non medico risulta obiettore di coscienza. L'obiettore di coscienza risulta comunque aumentata nella nostra regione rispetto ai dati che noi avevamo raccolto un anno fa. La mappatura è appunto uno strumento di autodifesa collettiva e individuale, un modo a cui abbiamo pensato per contare il silenzio e dare invece a tutte un'informazione corretta e dati che fossero il più possibile attendibili sull'obiezione. Inoltre stavamo appunto vivendo il periodo della pandemia, durante il quale l'accesso alle strutture sanitarie pubbliche era fortemente compromesso, con conseguenze gravi anche sulla salute riproduttiva di tutte le soggettività. E per questo, infatti, nell'estate 2020, insieme alla contestazione comunque per la chiusura dei consultori pubblici, per la mancanza di organico e di spazi adeguati per garantire il corretto funzionamento anche durante il periodo del contagio, avevamo lanciato anche una visita ginecologica solidale, ovvero un crowdfunding creato per l'appunto per arginare le difficoltà causate dalla pandemia e che consentiva di pagare le visite di routine ginecologiche presso il consultorio AIED a chi non si poteva permettere di sostenere i costi di prestazioni mediche nel settore privato. Quindi a partire dalla mappa dal basso, dalla visita ginecologica solidale e da altri percorsi che ci hanno visto impegnate nell'ambito del diritto all'autodeterminazione sessuale e riproduttiva, come ad esempio la consultoria in piazza che avevamo fatto nel 2019, il 22 maggio scorso, quindi durante l'anniversario dell'entrata in vigore della legge 194, abbiamo presentato pubblicamente la nostra guida all'interruzione volontaria di gravidanza. E si tratta, come dicevo prima, di un altro strumento costruito dal basso che vuole essere utile a tutti coloro che necessitano di un accesso all'aborto libero e sicuro e che ci dà le nostre riflessioni collettive sull'importanza di avere un'informazione chiara e sicura per tutte e dalla necessità anche di avere risposte concrete per noi, per le nostre sorelle e per tutte le persone con capacità gestante. Contiene anche informazioni riguardo alla contraccezione d'emergenza, quindi nel caso in cui ci si trovasse in difficoltà e non si sapesse come comportarsi dopo un rapporto a rischio. E inoltre la guida è scritta con un linguaggio neutro, perché anche le persone trans e non binarie abortiscono, e ci stiamo organizzando per tradurla anche in altre lingue e quindi far sì che sia il più possibile accessibile, accessibile a più persone possibili, ecco. E grazie mille.
E grazie a te Marta, per questa, e ricordiamo sempre che anche il link a questa guida all'interruzione volontaria di gravidanza, esatto, che avete prodotto sarà nel podcast che pubblicheremo alla fine e si trova sul vostro sito che è nudmlaspezia.noblogs.org e che sarà, ho messo anche nel testo del podcast il link al Vademecum antiviolenza eccellenza che avete prodotto, che tra l'altro è già stato tradotto in molte lingue, perché c'è in inglese, in francese, spagnolo, portoghese, tedesco e arabo. Quindi grazie, grazie tantissime, esatto, Marta, per questo intervento.
Grazie mille.
E passerei adesso la parola a Larissa. Larissa parla come Pro-Choice. Pro-Choice è la rete italiana per la contraccezione e l'aborto, e una rete che difende l'accesso ad un aborto sicuro e alla salute riproduttiva nel suo complesso, e agisce per rimuovere quelli che sono gli ostacoli di cui abbiamo sentito ampiamente in tutti gli interventi che ci sono stati e che immaginiamo aumenteranno in questa situazione, in questo contesto politico in cui ci muoviamo, non solo politico, anche legislativo, e abbiamo sentito quello che sta succedendo nelle varie regioni, però anche alta sarà la nostra risposta, e anche la possibilità di affermare appunto i nostri diritti all'autodeterminazione. Ieri tra l'altro c'è stata una contestazione molto forte alla Sapienza, organizzata dai collettivi studentesti, proprio perché c'era una conferenza a cui sono stato invitato, per esempio, personaggi come Pillon. C'è stata una marcia all'interno della Sapienza e poi anche un'incursione proprio nei luoghi della conferenza, e i collettivi studenteschi si sono presi il microfono, quindi sappiano queste persone che noi ci siamo, esistiamo, non solo non ce ne andiamo, ma rafforziamo il nostro livello di lotta. A te la parola, Larissa. Pro-Choice, in questo contesto cosa facciamo?
Sì, grazie Mari, buongiorno a tutte, e grazie anche a tutte le altre realtà che hanno detto finora cosa stanno facendo. È sempre bello sentire cosa succede da parte delle altre realtà compagne. E sì, Pro-Choice, rete italiana contraccezione e aborto, noi esistiamo dal 2018, siamo una rete multidisciplinare che mette insieme sia l'aspetto professionale, nel senso che fanno parte della rete tante ginecologhe, abbiamo giornaliste, ma anche militanti, io sono invece attivista, e quindi cerchiamo di avere un profilo scientifico che non è disgiunto dalle pratiche di base, insomma, e è un po' di queste pratiche di base che ora brevissimamente parlerò. Al volo, visto che anche prima mi sembra che l'abbiamo menzionate, vorrei ritornare un secondo sul discorso linea di indirizzo dell'agosto 2020, appunto, sull'aborto farmacologico, che appunto, come dicevamo, sono linee di indirizzo che non sono state recepite dalle regioni. E quello che noi abbiamo fatto appunto a 2 anni precisi dalle linee di indirizzo, quindi nell'agosto di quest'anno, è stato scrivere una lettera al Ministero della Salute, all'Istituto Superiore di Sanità e al Consiglio Superiore di Sanità, da cui è derivata una petizione. E appunto all'interno di questa lettera abbiamo cercato di nucleare i punti e le richieste, che sono in realtà poi molto simili, quando anche non uguali, a quello che abbiamo già sentito all'interno della puntata. Quindi vogliamo dati sicuri, resi disponibili in formato aperto, quindi machine readable. Vogliamo che si sanzionino le aziende sanitarie che hanno e fanno obiezione di struttura, che vi sia un numero verde per le richieste di VG, come c'è per esempio uno per l'AIDS, per le ludopatie, sarebbe una cosa estremamente utile, che la salute sessuale e riproduttiva sia insegnata, radicata e diffusa, e soprattutto, insomma, che le linee di indirizzo diventino mandatorie per tutte le regioni, cosa che ancora, come sappiamo, non viene fatta. Una cosa molto importante che forse conviene menzionare è anche che con la nostra lettera abbiamo cercato di fare pressione sull'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco, perché venissero, insomma, riviste le indicazioni sui farmaci per l'IVG farmacologico, e questo è successo, nel senso che poi a fine settembre c'è stata una delibera AIFA in cui finalmente c'è stata un'unica indicazione su come si fa e si procede con l'aborto farmacologico, e questo insomma è stato un bel successo. Un'altra cosa che cerchiamo di fare è quella di dare il servizio di certificato online. Come sappiamo, tutto per abortire serve il famoso certificato. Questo certificato non sempre è facile da ottenere, anzi è spesso difficilissimo. Noi come ProChoice, le nostre mediche offrono gratuitamente, chiaramente, il servizio di telecertificato, quindi si fa una videochiamata e chiaramente fornendo test di gravidanza, documenti eccetera, rilasciamo il telecertificato. Ultimissima cosa importante per dalle mie compagne qui: noi cerchiamo di gestire al meglio un gruppo Telegram che non è stato in realtà da noi, ma in cui ci siamo un po' insediate con il consenso della persona che l'ha creato, e stiamo cercando di fare una bella rete. È un gruppo Telegram proprio di accompagnamento all'aborto, aborto farmacologico, chirurgico, e in realtà abbiamo seguito anche casi di ITG, quindi di interruzione terapeutica di gravidanza, che ricordo sono tutte le interruzioni di gravidanza dopo i 90 giorni. E all'interno di questo gruppo noi quello che facciamo è mutuo aiuto, quindi ci aiutiamo a vicenda, ne possono far parte solo persone che hanno già abortito, e questa è una regola abbastanza ferrea, perché vogliamo evitare che vi siano appunto persone che sono solo interessate a vedere che cosa succede lì dentro, giornalisti vari eccetera. E quindi è una pratica veramente di sorellanza e di aiuto dal basso, estremamente utile, che sta portando, credo, tanti risultati anche a livello di alfabetizzazione di questi, per quanto riguarda questi temi, autodeterminazione. Quindi insomma, non rubo altro tempo, queste erano le tre cose che ci premeva più sottolineare, e ringrazio ancora Transfemminonda, Radio Sonar e tutti voi.
Grazie mille Larissa, lo ripeto ancora una volta, appunto le persone che ci stanno ascoltando potranno trovare anche all'interno del podcast tutti i link per questi importanti e interessanti accompagnamenti per le persone appunto che hanno bisogno di questi servizi, hanno bisogno soprattutto di una legge che possa essere applicata, oltre che di un molto più di 194. E direi che a questo punto mandiamo il brano musicale, quello che abbiamo scelto per chiudere questo incontro di oggi, Fists High, i pugni in alto. Ci sembra un messaggio assolutamente adeguato alla situazione che stiamo vivendo, tratto dall'album Frontline. Sono due le persone rapper che appunto hanno messo insieme questo brano musicale. Sono due musicisti come Sora e Intare, spero che di aver letto bene i loro nomi, altrimenti mi scuso. E prima di lanciare il brano musicale voglio ringraziare ancora una volta Eleonora di Obiezione Respinta, Marte dell'Assemblea Transterritoriale, non una di meno Marche, Gabriella del Coordinamento delle Assemblee delle Donne e delle Libere Soggettività dei Consultori del Lazio, e Marta di non una di meno La Spezia, e Larissa di ProChoice. E ringrazio anche Erika, che da oggi fa questo intervento tecnico con il mixer, quindi ci consente di andare in onda. Tra l'altro bravissima, ha imparato assolutamente in un giorno da Guido della discoteca del diavolo, che ci ha aiutato in questa prima parte. Ringrazio anche Sofia, che è qui in studio con noi e che sta appunto imparando anche questa questa parte tecnica, quindi avremo sicuramente un sostegno meraviglioso per le prossime puntate. E dopo il brano musicale, mi raccomando, mantenete l'ascolto a Radio Sonar, perché subito dopo va in onda A di Aborto Gratuito, Libero e Sicuro per Tutto su Quirzionario, con una sorpresa.
Struggle to be themselves, who lock their wildness and their craziness down in cells. All these girls not liking their bodies, trying to be someone else. And fuck the fashion industry, fuck Gucci, fuck Chanel. This goes to all the girls who were told they too small, too fat, too intelligent, too thin or too tall. This goes to all the boys that were told they too short, too weak, too sensitive to man up and grow some balls. You're pretty but too insecure, hot but too immature, cute but aggressive, nice yes but too impressive. Thanks for the analysis, but who asked for your approbation? Do we really need to tick your boxes, fit your expectations? Fuck the system and its patriarchal motivation. The same system that makes money out my menstruations. To all the single mothers who spend their lives in exploitation, your determination deserves a fucking celebration. Hold your fists high, all my women and my queers, don't be shy. No more worries, no more fears, hold your fists high. No more shame and no more tears, till we die, we'll have our fists high. Hold your fists high, all my women and my queers, don't be shy. No more worries, no more fears, hold your fists high. No more shame and no more tears, till we die, we'll have our fists high. To the black women warriors, indigenous farmers, the faithless, the fatherless, the motherless, the conscious, the homeless, the prisoners, our beaten daughters, mothers, spat on by the oppressors, our governments, the monsters. They call us feminist radicals, crazy but adorable, bitches, vicious witches, kissable and fuckable. Swallow your words, we're gonna make them historical. We're just way too incredible and proud of being radical. Now look at me shine when I resist and feel alive, shaking round my big thighs. I look into your big eyes and know we won't just sit back, swallow promises and lies. You thought we'd execute your rules without a fight. We've had enough of being exploited, enough of being deported, enough discrimination and our needs being avoided. But guess what? Our dignity is more important. So watch us wear our crowns and break down all the borders. We'll break down all the borders, break down all the borders, yo. Hold your fists high, all my women and my queers, don't be shy. No more worries, no more fears, hold your fists high. No more shame and no more tears till we